Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
1964. Misteri, pugili e scommesse di Mauro Curati. Edizioni Pendragon. Lettura di Ivano Marescotti. Mentre la guerra fredda spacca il pianeta a metà, a Miami si prepara il match di pugilato più importante del secolo tra Cassius Clay e Sonny Liston. Molto lontano dalla Florida, in un bar della provincia bolognese, tra biliardi, sigarette senza filtro e reclam di digestivi, qualcuno azzarda una scommessa. Un tredicenne si troverà suo malgrado a sfidare sul ring un ragazzo più grande di lui.
Se esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei.
Tra la scintillante America e la nebbia della bassa padana, una storia di box e calcio. Sordidi giri di sesso e scommesse clandestine. Eroi dello sport e miti da bar. Cinema parrocchiali e bordelli sperduti. Giornalisti di cronaca nera e strampalati sognatori. L'irresistibile amarcord a tinte vintage di un'educazione sentimentale negli anni del boom. Di questo narra il nuovo libro di Mauro Curati. Nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, giornalista professionista e inviato, che ha scritto diversi racconti. Tra le sue opere troviamo la biografia di Vincenzo Renato Martino, il più bravo degli asini, e il romanzo Il segretario parlerà più tardi. Curati ha anche organizzato, nelle due edizioni in cui si è svolto a Bologna, il premio internazionale Riccardo Bacchelli.
Che baci, che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte.
Vi proponiamo quattro brani di questo romanzo, letti mirabilmente durante la presentazione del libro a Bologna dall'attore Ivano Marescotti, che ringraziamo assieme all'editore e all'autore del libro per averci concesso.
Ragazzi, che notte quella notte.
Ma prima di lasciarvi al racconto, ascoltiamo anche il commento di Ivano Marescotti sul libro.
Io quando ho presentato diverse volte dei libri, mi chiamano spesso, solamente ho la funzione di illustrare le pagine, ma spesso anche delle opinioni su questi libri, non sempre positive, a volte lo faccio per mestiere naturalmente. In questo caso io purtroppo mi piacerebbe averlo letto, ma non l'ho letto il libro. Ci ho dato dentro un casino, ma mi riducevo a leggerlo a luna di notte, quando andavo a letto dopo tre pagine, cioè, si crollava proprio, per cui ho letto fino a un certo punto e non ho finito. Ma la prima cosa che subito, immediatamente prende è una cosa che ha detto giustamente Maurizio, è che descrive la trama attraverso qualche cosa, attraverso il suo contorno, diciamo così. Mi viene in mente una definizione che è quella di quando si fa un disegno, non disegnare il personaggio su cui è concentrata l'attenzione, ma il vuoto che gli sta attorno, cioè la zona che gli sta attorno, automaticamente scappa fuori il personaggio, la storia. Anzi, l'inizio è proprio un po' congegnato così, ti fa tutta un'illustrazione, una specie di panoramica su dove si sta svolgendo una futura storia, e alla fine dice: beh, potremmo cominciare proprio da qui. Come dire, è un pretesto la storia per raccontare in maniera formidabile, che io non me l'aspettavo, non è un giudizio negativo, cioè, come dire, vabbè, anche se sa scrivere una calò, allora io ho riscritto, in effetti San Giovanni in Persiceto si vede che è un piccolo centro intellettuale, artistico, notevole, perché a parte Vito, che è un grande personaggio, abbiamo qui due espressioni, che è una calò di San Giovanni in Persiceto, per cui effettivamente con cui ho letto tante cose con divertimento suo, mio e anche del pubblico. In questo caso veramente ha una scrittura formidabile Curati, è proprio una scrittura di alto livello. Io quando faccio questi spettacli, i miei recital, credetemi, mi arriva una quantità, tutti scrivono, cioè gli scritto, tutti hanno il romanzo nel cassetto, la poesia, in dialetto, in italiano, ma io ho dei pacchi di roba che non so dove mettere, perché ogni volta che vado in giro mi danno 2, 3, 4 libri da portare in giro, se hai tempo leggilo, e a volte sono scritture fatte, cioè si capisce un po', lo scrittore della domenica, diciamo così. Qui siamo a dei livelli alti, mi meraviglio sinceramente che Curati abbia scritto solo un altro libro rispetto a questo, che abbia raggiunto la veneranda età di 61 anni, se non mi sbaglio, con questo libro soltanto, rispetto all'altro non l'ho letto. E in più sarà che io naturalmente sono abbastanza sensibile a questo, anche al titolo, 64, lui aveva 13 anni, io ne avevo 18. Ora leggendolo mi sembra la mia vita, perché San Giovanni Persiceto non è che fosse molto lontana nella sua dimensione provinciale di Villanova di Bagnacavallo, insomma siamo lì, c'è il bar, c'è le discussioni, gli scommettitori, un casino, la donna, tutto un po' si ripeteva nei paesini. In più effettivamente quegli anni, se ci pensiamo oggi, sono gli anni del trapasso, c'è un cambiamento, il cambiamento degli anni 60, che non è avvenuto nel 68. Il 68 ha sancito uno spartiacque, un cambiamento, ma è avvenuto prima, è avvenuto, se io do una data anche, è avvenuto con l'avvento della discoteca. Viene alla discoteca, la gente finisce, smette di ballare come si ballava una volta e si staccano e cominciano a ballare con la sua discoteca. E c'è anche un punto preciso in cui si stacca la gente, perché con rock and roll si ballava ancora in due, magari con capriole, sottogamba, così, però sono sempre in due che ballano. Adesso se vai in discoteca, da allora in poi sono tutti là che ballano, se tu gli chiedi ma con chi stai ballando, boh, tu era qua adesso, sono andato in bagno, se mi fregano, questo un po', no? E allora era così, c'è uno spartiacque che comincia con il twist, e il twist ha staccato la coppia, hanno cominciato a lavorare da soli, e da lì poi c'è stato un cambiamento, e questo cambiamento è descritto in tutto il suo panorama, in quelle pagine che ho letto io, ed è espresso bene appunto in questo prologo che ora leggo, mi metto in piedi perché voltare pagina non sarà difficile perché ce n'è una sola da girare, quindi. Ed è il prologo.
Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no.
La prima volta nel bar di Irma mi ci portò mio padre. Dovevo avere circa 6 anni. Era un locale pieno di fumo e di luci verdi, con un grande banco sulla destra e gente dai denti marci. La seconda o la terza volta, o chissà quale altra volta, fu una sera di novembre, mi ci portò mio zio Sante. Avevo 13 anni. Quel caffè era il centro mondiale della gran chiacchiera, un luogo dal vociare confuso, dove sfogliavi facce come fossero fotografie. Uomini con la sigaretta in bocca che bestemmiavano e altri con la brillantina in testa che si aggiustavano la cravatta nel grande specchio con scritto Amaro Cora. Volavano parole e nomi, Bulgarelli, Janic, Fogli, Togliatti, Nenni, Tambroni, chi beveva un triple sec e chi ingollava grappa. Chi sosteneva che Duilio Loi fosse il più grande e chi che il Bologna era una fede. Si litigava su Gagarin e se qualcuno andandosene sbatteva la porta di vetro e ferro sigillato con stucco rosso, gli si rispondeva ma vada fin culera. Era piccola e magra e aveva la pelle scura. Se ho fatto bene i conti, doveva avere sui 45 anni. Prendeva le schedine del Sisa, inseriva un caffè nella macchina, versava qualcosa a un cliente, buttava indietro il ciuffo di capelli un po' neri e un po' bianchi. Quando rispondeva al telefono, teneva la gouloise senza filtro, penzoloni sulle labbra che erano sottili e un po' troppo rosse. non parlava mai se non per dare ordini e adorava Fred Buscaglione.
Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta.
Questa storia dunque potrebbe iniziare da qui, da un mercoledì qualsiasi con l'universo diviso tra russi e americani. Una storia nata dalla mia curiosità di andare oltre il banco, nel ventre oscuro di quel bar, nel tunnel che portava nell'ultima sala in fondo, nello stomaco della balena, con tavolini di formica verde appoggiati a muri scrostati, intorno ai quali si muovevano giocatori di biliardo dalla sigaretta accesa e dalle brache larghe, guardati da vecchi senza soldi e poster ingialliti di Joey Giardello. Giocavano in due, boccette classiche a mano, perché lo spazio non consentiva l'uso delle stecche. Guidava un tizio con i baffi dalla camicia bianca, entrai che puntava sul boccino scivolato nella parte bassa. Un tiro delicato di tre sponde che seguì con l'attenzione del pescatore che intravede un gobbo a pelo d'acqua. L'avversario era un tipo bassetto, dai capelli lunghi, chiamato Zazzera. Aveva una camicia a righe e una sigaretta spenta incastrata nell'orecchio. Osservava l'altro con espressione di pietra. Quando venne il suo turno, valutò un paio di traiettorie. Poi la bianca tagliò il tappeto verde, rimbalzò, si infilò tra la rossa e il boccino e scalzò l'altra con un leggero colpo di spalla.
Questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo.
La mesticheria Chagall stava sul corso principale. Vendeva colori, cornici, stucchi e qualche volta quadri. Il proprietario si chiamava Lugo, che non sapevi se era un nome, un cognome o un soprannome. Era un tizio piuttosto strano, un po' artista e un po' pazzo. Il basco grigio, la faccia magra, seria. Si capitava da lui per rinnovare l'astuccio delle tempere o per acquistare matite. Le teneva in un cassetto di legno e le mostrava lineate e distese come soldatini di piombo dentro un panno di velluto. Diceva: guardare e non toccare. Secondo mio fratello e i suoi amici, Lugo era un putaniere di livello. Vero che non lo ostentava, che faceva il signore, ma c'erano i discorsi feroci dei bar che lo provavano. Ligio e conformista, esibiva una vita pubblica modesta che la sera o la notte diventava oscura. Faceva coppia fissa con Giorgio Masini, cinquantenne come lui e come lui scapolo. Entrambi frequentavano il bar di Telli, detto il bar dei signori. Masini era alto, magro, con molta disponibilità economica e una passione smodata per la caccia. Faceva il dentista e guidava una splendida Lancia Flavia blu. Ogni tre mesi spariva in Istria e tornava mostrando tutto ciò che era passato davanti al suo fucile. Attaccava le vittime sul cofano dell'auto che parcheggiava davanti al bar e lì concionava, sorseggiando Campari e vino, circondato dal suo pubblico di adoranti coltivatori di barbabietole, uomini dai portafogli grossi come pietre infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Gli narrava balle straordinarie, gli mostrava fucili, l'orgoglio di un cavatore di denti errante per l'Istria. Lugo, al contrario, svernava a Bologna, ma non disdegnava quel simposio di ammiratori di vite da rotocalco. Uomini che dopo la messa, insieme al Carlino, portavano alle mogli gente o oggi, e la domenica pasteggiavano con tortellini e bolliti e argomentavano piacevolmente di principi e principesse che svernavano a Gstaad o a St. Moritz, salvo poi il lunedì correre al mercato delle vacche di Modena. Da vero principe, Lugo preferiva Venezia, il casinò di Venezia. Ci andava 3 o 4 volte l'anno, chiedendo ospitalità alla contessa Lodovica Martelli Sintoni, signora che nessuno aveva mai visto né incrociato, nota a tutti per la prodigalità e la lungimiranza artistica, avendo acquistato proprio da Lugo un Caproni autentico e non so quanti stroccoli del soggiorno parigino, periodo azzurro, ammiccavano.
E non la sarto più, mia cara Venezia.
Condoglie,
voga e canta.
Condoglie, solo
quest'amore puoi capire.
Tra i veneratori naturalmente c'era anche lo zio Sante. Quando Irma chiudeva, lui si spostava da Telli, insieme a tutta la bella compagnia dei tiratardi, notti di storie strampalate, racconti fantastici, cronache inverosimili, dove nessuno dubitava delle parole di nessuno, ma pochi ci credevano. Accanito a giocatori di cavalli e chemin de fer, si diceva che Lugo fosse amico della Callas. Si giurava che una sera a Milano, dopo una splendida cena da Savini, la divina, passando, avesse detto: «Ciao Lugo, come stai?» Ma c'erano le prove, i testimoni. «Quali testimoni? Ci sono, ci sono! Fuori i nomi! Così su due piedi? Ma certo! La storia me la dette Masini, chiedetevi a lui! Bella forza, il suo amico! Ma l'ha giurato! Della Callas, della Callas!» Frequentazioni altolocate che però non avevano migliorato la vetrina del suo negozio. 2 o 3 bidoncini di vernice, quello col cane con in bocca il pennello, una tempera su un cavalletto raffigurante un tramonto, alcuni modelli di cornici e un disegno a carboncino. Più in alto, in una specie di scaffale, i pennelli cinghiale e qualche bassorilievo in gesso per lampadari, mentre dall'altra parte soggiornava da sempre un manichino snodabile da mesticheria, uguale al Pinocchio che ci portava Porfitti, il professore di disegno, durante l'ora di figura, quando diceva: «Fate l'unica cosa in cui eccellete, copiate!» La stagione di Lugo, al contrario, era l'estate. Era allora che entrava in scena nel più spettacolare dei modi. Adorava la lirica, le donne, la buona cucina, l'ostentazione della ricchezza come privilegio divino. La sua tappa fissa era l'Arena di Verona. Vestiva di lino bianco, un cappello a falda larga, una giacca strapazzata come Vittorio De Sica nel film Il Conte Max. Col fidato Masini partivano liberi come lupi per tornare a fine stagione vittoriosi, omertosi, complici e soprattutto carichi di un bottino che avrebbero speso narrando ai loro disciplinati consumatori di frizzantini e patatine, di cene maestose, aperitivi sul lago di Garda e solleticandoli con: «Ti ricordi, Margot?» Al che Masini avrebbe risposto: «L'amica del conte Visconti della Scala, esatto. Come si chiamava il suo accompagnatore? Manfredi, credo. Ah, sì, Manfredi, l'amico della Tebaldi, che uomo elegante!» E rivolgendosi agli astanti, con la Muratti Ambassador tra pollice, indice e medio, aggiungeva: «Lui e Renata si conoscono fin da ragazzi?»
«Son sempre amabile, forse bevo così, sì sì ri, sì ri, non mi correggo, no, non mi tentate, altre persone si son provate, scusate tanto se ho il whisky facile».
Ah!
boxavano nell'angolo di Patrizio. Il suo secondo gridava. Il pubblico bolliva come l'acqua della pasta, con teste che si alzavano e si sedevano qua e là nella platea. Irma, la sigaretta in mano, seguiva con lo sguardo del falco. Per sfuggire a quella situazione, Molinari provò il tutto per tutto. Si voltò di scatto, mollò un gancio sinistro disperato alla cieca che colpì Marco di striscio alla spalla. Questi rispose con un tiro sul viso. Patrizio si abbassò quel tanto per nascondere la testa. Il suo secondo disse: «Stai più attento, maledizione!» Guidava Marco adesso, lo si vedeva dai movimenti sul ring, dal gioco di gambe, da come teneva la guardia. Molta gente lo incitava, altri stavano seduti con le mani sulla faccia. Patrizio abbassò la testa e il destino o il caso buttarono i dati. Mio fratello intuì che era il suo momento. Colpì duro, il destro partì dritto come un treno, ma invece che schiantarsi sulla mascella dell'avversario, finì sul giunto che teneva insieme le due corde d'angolo. La sua faccia si contorse, una fitta feroce gli fece ritirare la mano. Patrizio ne approfittò di rimessa. Marco vacillò e con lo sguardo si rivolse all'arbitro con la faccia trastravolta dal dolore. Irma dal fondo gridò: «Fermi, fermi!» Buttai immediatamente l'asciugamano. Lo zio mi guardò arrabbiato: «Che fai?» Mio fratello di tre quarti si proteggeva dai colpi di Patrizio boxando solo con la sinistra. Durò qualche secondo. «Fermi, si è fatto male!» continuava Irma, che era arrivata come un fulmine a ridosso del ring. «Fermali, arbitro!» Manetta a quel punto intervenne, mandò l'altro all'angolo, doveva essersi rotto qualcosa. Faceva smorfie di dolore, disse: «Male, male!» Intanto la gente urlava: «Conte, Conte!» Lo zio gli tosse il guanto, si sentì gridare: «Capotecnico, capotecnico!» Altri dicevano: «Niente, niente, si rifà, si rifà!» Sante tosse la fasciatura, d'intorno il rumore aumentava. Manetta chiese: «Allora, una storta?» Dice lo zio: «O un Arturo, non so!» L'arbitro si grattò la testa: «Sei sicuro?» Sante alzò le spalle, la mano di Marco si stava gonfiando e nel punto dove aveva colpito si era formato un alone rosso e blu. «Ragazzo», chiese, «te la senti di proseguire?» Ma Irmi intervenne con tono competente: «Qui si ferma tutto, è rotto, il ragazzo torna a casa!» Lo zio tacque, Manetta andò a parlare con Patrizio, la gente protestava, quando tornò disse: «Dicono che vogliono il tecnico!» E Irma: «Dicono chi? Sei tu l'organizzatore? Abbi il coraggio di parlare in prima persona!» «Insomma», rispose l'altro, «li senti? Vogliono il tecnico! E chi lo valuta il tecnico? C'è un medico dall'FPI a bordo ring?» «Il ritiro è un dato di fatto», insistette. «Fate quello che volete», disse lei, «il problema non ci riguarda, ma sia chiaro, noi non abbiamo perso. Punto!»
Di tappeto e di quadrato non lo gridare, se un dì sei stato grande. Vecchio boxer, nessuno ti risponde, di giorno in giorno più giù, sempre più giù, il gran campion del ring non sei più tu.
Andiamo all'epilogo, quello che ci sta in mezzo dovete leggerlo voi, eh? Ecco. Non sono tante pagine, sono 200 pagine, si leggono in un, come si dice, in un fiato. È bello dire però che qui c'è la storia, perché alla fine questo contenitore automaticamente viene fuori una storia che con i colori che ha messo lui già viene fuori la storia, i personaggi si delineano bene, i rapporti tra loro, e quindi praticamente qui si fa letteratura nel senso più nobile del termine. Non è quindi solo un racconto che gli dico da qui si passa, si arriva lì, è una letteratura, vuol dire che si, da qui si arriva lì attraverso un'esperienza, attraverso un mondo in cui ti fa entrare, che è il mondo che noi conosciamo. Naturalmente dal 64 a oggi sembra preistoria, effettivamente, forse lo è anche, visto che quegli anni sono gli anni del cambiamento. A me mi sembra di essere così vecchio quando penso a quegli anni là. Qui la maggior parte, tranne il nostro fotografo, sono tutti più, senti, tutti più giovani, allora aveva sdotte, e dire che ci ho pensato prima, nel 1964 fu l'anno, oltre tutte le altre cose belle e brutte, Kennedy eccetera, fu l'anno in cui io mi sposai, insomma ridete del 64 il burdello. Peccati di gioventù. Quindi, a 18 anni. Ma no, senta, sì. Epilogo. Cioè, questo è l'epilogo. Il romanzo è finito. Come finisce non lo saprà mai nessuno finché non lo leggerà. Questo è semplicemente l'epilogo. La piazza se ne sta sempre lì, immobile, come una montagna, stesse facciate, stessi negozi, stessi portici, ma solo la gente è diversa. La gente con i suoi vestitini a modino, firmati, costosi, i passettini affrettati, angosciati, tormentati, le chiacchiere leggere, amene, frufru, come patatine croccanti da prendere con aperitivi rossi, verdi, gialli, in un trionfo di sorrisi spumeggianti e barocchi. Non ci sono più i perditempo, a parte i vecchi, vale a dire i ragazzi seduti sui gradini della chiesa a ridere, scherzare, classificare i culi delle ragazze, quelli a pera, a sacco, a mandolino, e le grandi opere d'arte come il sedere della Claudia, un mito, simbolo della perfezione, ancora scolpito nella memoria collettiva. Anche i bar sono cambiati, niente più biliardi, via i tavoli per il gioco delle carte, adesso si entra per una toccata e fuga con gli amici, il mordi e fuggi di mortadelline infilzate come tordi e crostini ingollati come passeri. Perché il mondo ha fretta, c'ha furia, deve correre, scappare, fuggire. È inseguito dalla sera che incombe, dall'ora dell'aperitivo, dall'occasione da non perdere. Così si viaggia da una parte all'altra della bassa, da un pub a un'osteria, da un cinema a una discoteca, per non dire dei ristoranti, quelli cinesi, indiani, somali, eritrei. C'è il sushi giapponese, il grill argentino, la paella spagnola e via elencando, in un esotismo prêt-à-porter dove il giro del mondo lo si fa in una notte e lo si commenta con un routine. In piazza ci passo dopo essere stato a trovare Marco e mamma, seppelliti insieme. Una vecchia tomba, un po' alta per la verità, ci vuole la scala. L'amministratore comunale ne ha messe diverse lungo i porticati. Sono di ferro, pesanti, scomode. Giulia si lamenta ai suoi anni. Dice che bisognerebbe trovare un loculo più basso, ma il regolamento del comune non ci aiuta. Chi vuole cambiare, c'è scritto, deve spostarsi al cimitero nuovo dove si va in affitto. 30 anni un tot, 50 un altro tot. Canone anticipato, per favore. E scaduto il contratto, tutti in ossario. Vuoi mettere, mi dice Giulia, con la sua faccia perplessa, il piacere di essere padroni in casa propria, di lasciare qualcosa ai figli?
Molle già da fuori serie, preziosa foderata in raso blu, se ti rivedo il cuore mi va in ferie, mi garbi ad ogni incontro sempre più, tu passi silenziosa per la via, la più guardata sei della città, esclamano tutti che carrozzeria, non paga tasse il bollo non ce l'ha, no non hai problemi di parcheggio, ti puoi fermare dove lo vuoi tu.
se almeno ti concedessero a noleggio, prenoterei per non lasciarti più. Oh, super molleggiata fuori serie, bellissima con quel nasino in su. Ti seguo e tu mi copri di miserie, e intanto mi innamoro sempre più. Oh, super molleggiata, bellezza da sfilata, chi mai t'avrà baciata non può scordarti più. Oh, super molleggiata fuori serie, e graso blu.